per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti e bentrovati in questa giornata di mercoledì, a tutti i nostri ospiti. Oggi parleremo di un argomento un po' complesso, parleremo di pluralismo religioso e l'unicità di Cristo. E poi vi darò i numeri di telefono, così potete telefonare, chiedere, quindi far domande. La persona con cui parleremo di questo, l'ospite di oggi, è il dottor Giacomo Di Gaetano. E l'abbiamo già avuto un'altra volta, mi sembra verso maggio. E infatti lui è dottore in filosofia, collabora con la cattedra della religione dell'Università di Chieti, quindi è un ricercatore, scrive libri e così via, un po' di tutto. Ora vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono. Il numero telefonico è 199 44 14 24, ve lo ripeto, 199 44 14 24. Il costo è di 10 centesimi al minuto. Se invece volete mandare dei messaggi, il numero è 333 68 09 651. Se invece volete inviare un'email, l'indirizzo è diretta@crc.fm. Ed ora avremo un brano musicale e così possiamo iniziare a sviscerare questo argomento. A dopo.
Is the gloom and despair? Too many would be prophets saying it's the end of it all. 'Cause Mother Earth can't take much more. The hammer's gonna fall. So nature has its needs. That's a lesson.
Yeah.
Ed eccoci qua, siamo tornati dopo il nostro brano musicale, il bellissimo brano. Come vi abbiamo detto poco fa, è il tempo di chiamare infatti in diretta il nostro ospite. E adesso vediamo se c'è, da Chieti ovviamente. Giancarlo, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno.
Buongiorno Giancarlo, ho già detto ai nostri ascoltatori che ti chiamiamo Giancarlo.
Sì, sì, va benissimo.
Non Giacomo, Carlo e così via.
Va benissimo.
Hai dei bei nomi comunque, eh?
Grazie, sarebbe molto complesso spiegare la ragione di questi.
La ragione di questi, vero. Ma se lo vuoi dire, guarda.
Guarda, è complicato.
È complicato. Faremo una trasmissione sulla spiegazione dei nomi, allora.
Sì, benissimo.
Ok, ho già detto ai nostri ascoltatori che oggi parleremo di pluralismo religioso e l'unicità di Cristo. Ovviamente, prima di doverti porre una domanda che avrei voglia di porti, volevo anche così chiedere perché parliamo proprio di questo? C'è una motivazione per cui tu mi hai suggerito questo tipo di argomento, di tema, giusto?
Beh, possiamo dire che la realtà della pluralità delle religioni è sotto i nostri occhi, insomma.
Certo.
Gli eventi del nostro mondo, penso soprattutto all'11 settembre del 2001, hanno posto con forza il problema della convivenza tra persone appartenenti a fedi diverse, anche nell'Occidente, di cui si vantano tanto le radici ebraico-cristiane.
Certo.
Quindi mi pare che il problema sia sotto gli occhi di tutti,
certo.
Anche quando usciamo di casa, al di là di ciò che sentiamo sul piano storico, internazionale, generale, quando usciamo di casa noi siamo confrontati con la presenza intorno a noi di persone che appartengono a fedi diverse e sempre più spesso si ascolta anche di italiani o occidentali, ma in modo particolare di italiani che abbracciano fedi diverse.
Certo, quindi. Certo, con dei conflitti incredibili, a volte si sentono anche delle cose stranissime, tipo nelle nostre vicinanze una persona che ha abbracciato un altro tipo di religione, quindi è stata fermata addirittura dal vigile perché voleva scoprire il suo volto e così via.
Certo.
Quindi ovviamente con tutti i problemi che si possono incontrare. Ti vorrei chiedere questo, la differenza, se tu puoi spiegare in termini così magari anche molto semplici, la differenza tra pluralismo e pluralità?
Beh, questa è effettivamente una bella domanda, perché è una differenza importante, perché i due termini aprono degli scenari nei confronti dei quali è necessario avere atteggiamenti differenziati. Possiamo dire così, in termini molto generali, iniziali, che la pluralità rimanda a un dato di fatto, la pluralità religiosa rimanda a un dato di fatto. Il pluralismo religioso è in realtà invece un'opzione di risposta alla pluralità religiosa. Ragioniamoci un attimo sopra. La pluralità religiosa è un dato di fatto perché, appunto, come dicevamo prima, soprattutto per gli occidentali, oramai è un dato acquisito il fatto di convivere con persone appartenenti ad altre religioni, non solo ad altre confessioni cristiane, come poteva darsi in qualche secolo passato, ma a persone appartenenti a religioni diverse, Islam, buddismo, buddisti o induisti o persone che appartengono alle religioni della Cina o di altro genere. Diciamo che non si tratta di una novità assoluta nell'Occidente, no? Perché ci sono state epoche storiche nel passato che hanno visto una compresenza, no? Poi epoche storiche risolte in un certo modo, però oggi questa coscienza della pluralità religiosa sembra una coscienza nuova. In genere si fa riferimento ad alcuni indicatori storici generali, epocali, che sostanziano il dato di fatto della pluralità religiosa. Per esempio, si pensi ai flussi migratori, no? I flussi migratori portano nell'Occidente persone che appartengono a religioni diverse, oppure pensiamo alla la grande trasformazione dei mezzi di comunicazione, no? Oggi è possibile in internet convivere automaticamente, essere proiettati, anche se virtualmente, ma poi non tanto, visto la possibilità di collegare virtualità e realtà, in orizzonti religiosi che non sono quelli ebraico-cristiani.
Certo.
C'è anche da dire anche un altro elemento che viene indicato come un indicatore epocale, cioè una maggiore coscienza dei rapporti che esistono tra le culture e le religioni. Ecco, questo sarebbe un corso un po' più lungo da affrontare, però l'antropologia culturale, l'etnologia ci ha fatto capire come le costellazioni culturali, le culture che noi abbiamo, sono in realtà legate anche ad universi simbolici, ad universi di significati che non avremmo difficoltà a definire religiosi. Ma al di là di questi indicatori, la pluralità poi è un fatto che salta all'occhio nella quotidianità. Pensiamo per esempio al problema delle funzioni interreligiose. Questo sembra un capitolo un po' nuovo anche per l'Italia, anche se nel passato ci sono stati degli eventi in questa direzione. Mi viene in mente, per esempio, lì non siamo nel contesto della pluralità religiosa, ma della pluralità delle confessioni cristiane. Però l'idea, l'evento dà un po' l'idea della pluralità. Mi viene in mente, appunto, dicevo, l'episodio della morte di Jerry Maslow, l'immigrato africano morto in Campania qualche anno fa, che era un battista, il cui funerale però fu eseguito secondo il rito cattolico. Oggi un episodio del genere non si darebbe più, perché c'è la necessità di funzioni appunto interreligiose, no? Si pensi alle grandi stragi anche del terrorismo, no? Quando nello stesso tempo muoiono persone di più religioni, no? Si pone questo problema. Oppure pensiamo alla scuola, al sistema educativo, dove in una classe cominciano a convivere non solo bambini figli di cattolici o testimoni di Geova o evangelici, ma ci sono figli di immigrati, musulmani o provenienti dalla Cina e tutto il resto. Poi c'è, dobbiamo dirlo, c'è una accresciuta conoscenza delle culture e delle religioni altre, è il caso dell'Islam sicuramente in sommo grado, ma è il caso anche di religioni più lontane come l'induismo. Penso per esempio ad un film come Gandhi, no, di qualche anno fa, è un film che ha proiettato proprio la nostra coscienza all'interno di un sistema, oppure penso a Passaggio in India, insomma altri film famosi che hanno proiettato, diciamo, questa la nostra coscienza nell'ambito di questa pluralità religiosa. E poi ci sono le cucine etniche, no? Basta girare per i centri di una città anche italiana per trovare ristoranti appartenenti ad etnie, cioè c'è una spinta a conoscere questi mondi diversi in cui la religione gioca un ruolo importante. Ecco, questa è la pluralità religiosa, insomma. Viviamo sempre più gomito a gomito con persone che appartengono ad altre fedi.
Certo.
Se questa è la pluralità religiosa, il pluralismo si distingue da questo dato di fatto perché è un'opzione di principio, se vogliamo. Cioè, il pluralismo religioso è una posizione ideologica sostanziata da un punto di vista teologico, da un punto di vista sociologico, culturale, secondo il quale questa pluralità religiosa ci ha fatto comprendere che tutte le religioni stanno su uno stesso piano e hanno un identico valore. Certo. Non ha importanza quale religione si scelga, in quale religione si nasce, si vive. La mia religione non ha un valore superiore, non può accampare diritti di superiorità o di verità o di profondità rispetto alla religione di qualcun altro. Questa è un po' la porta d'ingresso del pluralismo religioso, che poi, come vedremo magari più avanti, si sostanzia anche di percorsi teorici ben precisi. Ecco.
Certo, è possibile Giancarlo portare un esempio pratico proprio di passaggio dalla pluralità al pluralismo?
Beh, più che un esempio pratico possiamo utilizzare una metafora, un'immagine, un'immagine
anche,
se vogliamo. Pensiamo un po' al supermercato. Il supermercato è un luogo in cui noi vediamo, diciamo, posti su uno stesso scaffale decine di marche di uno stesso prodotto.
Certo.
Questa è la pluralità, cioè la birra noi la troviamo su uno scaffale se il supermercato è ben fornito, troveremo uno scaffale lunghissimo di birre, ognuna certo. con una marca diversa. Questa è la pluralità, no?
Sì.
Il pluralismo religioso è portare questa mentalità da supermercato al di fuori del supermercato, applicarla per esempio a problematiche di tipo morale, a problematiche di tipo religioso. Cioè, noi viviamo in un grande supermercato in cui le religioni rappresentano, ognuna di esse rappresenta un'opzione che viene offerta sullo scaffale, e per cui qualunque si sceglie va bene, insomma,
sì,
va bene così.
Ecco, questa
certo. è la, cioè, portare la mentalità del supermercato al di fuori della scelta di un prodotto di consumo, mm-hmm. Portarla invece all'interno di dinamiche dove, questa è la posizione dei cristiani, quantomeno si esige un minimo di discernimento
certo.
e di attenzione, insomma.
Certo, penso che comunque adesso questa non è una domanda così, è proprio qualcosa che volevo domandarti. Penso che ci sia comunque un po' di confusione anche, no? Perché anche con, prima tu hai nominato la scuola, ovviamente nel momento in cui i nostri figli, i bambini che mandiamo a scuola, non gli viene chiarito bene, non gli vengono date veramente determinate spiegazioni, ci sia veramente molta confusione, al di là del fatto che possono conoscere comunque le altre religioni e
certo,
comunque,
certo,
ma
certo.
purtroppo non viene spinto questo nella scuola, il dover usare questo, che ne so, prendere dei ragazzi di altre religioni, far spiegare ovviamente quali sono i loro punti più forti e portare questo esempio agli altri bambini perché si possano confrontare, non viene fatto, e quindi penso che ci sia un po' di confusione su tutte queste.
Certo, questo è indubbio. C'è da dire che noi qui in Italia viviamo una condizione un po' particolare, no? Ci sono paesi europei, penso per esempio alla Gran Bretagna, dove non essendoci, come dire, cioè pur essendoci una religione, una confessione cristiana predominante,
sì.
Come dire, hanno vissuto un processo di assimilazione, di compresenza con altre culture, con altre religioni, che ha portato anche nel sistema educativo proprio a una rarefazione della necessità di valutazione tra diverse religioni.
Certo,
nel sistema
certo.
educativo anglosassone ci sono anche delle scuole teoriche di,
certo.
Di filosofia dell'educazione, per cui nel campo della religione non si compara, si allineano le diverse opzioni, anzi si porta, il sistema educativo comprende anche dei momenti di partecipazione attiva ai riti, alle funzioni delle altre religioni, stando bene attenti, un po' il mito del politically correct, stando bene attenti a non far emergere che alcuna religione, in modo particolare che la religione cristiana, abbia in sé delle pretese di verità di tipo universalistico e delle pretese di università, delle pretese di verità di tipo, come dire, che vanno verso l'unicità del proprio contenuto e non poter relativizzare il contenuto del proprio credo, della propria confessione di fede, mi riferisco a quella cristiana, per cui certo che c'è confusione, però è importante tenere presente questa distinzione tra pluralità e pluralismo.
Certo.
Sicuramente la pluralità può essere anche una ricchezza, può
sì,
essere
sì,
anche
certo.
un dato positivo,
indubbiamente.
Non necessariamente la pluralità deve scatenare
certo.
Degli atteggiamenti di chiusura, almeno questa è la mia posizione, ma credo che
giusto.
Sia condivisa da una larga parte del cristianesimo
sì.
occidentale. Ben
sì.
diverso il discorso sul pluralismo. Nella storia della teologia cristiana sono state elaborate delle diverse posizioni nei confronti delle altre religioni.
Infatti, ti volevo proprio chiedere questo.
Molto spesso sono delle elaborazioni teoriche e concettuali che non devono necessariamente tradursi in atteggiamenti sociali particolari. Per me la pluralità resta comunque una ricchezza, qui nasce tutto il discorso sulle società multiculturali, certo sulla necessità che questa pluralità sia regolamentata, che ci sia un minimo comune denominatore tra tutti i cittadini e che le convinzioni religiose non arrivino ad un punto tale da inficiare proprio l'identità del cittadino. Certo, tutto questo è importante, però le società multiculturali indubbiamente rappresentano una ricchezza e i cristiani non necessariamente sono chiamati a vedere negativamente la pluralità.
Certo.
Per quanto riguarda il pluralismo, il discorso cambia, perché qui c'è il tentativo di interpretare la pluralità a danno o contro alcuni assunti della fede cristiana,
certo,
che sono centrati sull'unicità di Gesù Cristo, da qui il titolo che abbiamo dato a questa conversazione. Insomma.
Ma ci sono delle linee generali, diciamo, sulla teologia cristiana nei confronti delle altre religioni che tu puoi toccare ora, oppure non abbiamo il tempo? Vediamo intanto che ora abbiamo fatto, quanto ci manca. Beh, abbiamo ancora 5 minuti, possiamo
facciamo sicuramente subito e introduciamo questo problema. Qui entriamo nel campo di quella che viene definita la teologia cristiana delle religioni. Mm-hmm. Si tratta di un ambito di studio che non risale a tanto tempo negli anni, sicuramente un'elaborazione teologica del Novecento, anche se ci sono state delle anticipazioni nei secoli precedenti. Ecco, nella teologia cristiana delle religioni in genere si tende a costruire dei modelli all'interno dei quali si spiega la visione che il cristianesimo ha delle altre religioni. Ecco, storicamente, sono tre i modelli che vanno per la maggiore, anche se all'interno sono strutturati in modo diverso, mm-hmm, per cui si può arrivare a costruire 4-5 modelli, però tre sono quelli fondamentali.
Sì.
Si parla in generale di esclusivismo, cioè la teologia cristiana delle religioni ha un approccio
identifica
nella storia della teologia un approccio esclusivistico da parte del cristianesimo nei confronti delle altre religioni. C'è il modello definito inclusivistico e il modello pluralistico. Mm-hmm. Brevemente introduciamo il modello esclusivistico. L'esclusivismo sostiene che il cristianesimo, con le sue radici nell'ebraismo, sia, come dire, il luogo in cui andare a ricercare la rivelazione dell'unico vero Dio. Ecco, l'esclusivismo, secondo uno studioso, sostiene che le dottrine centrali del cristianesimo sono vere e che laddove esse entrano in conflitto con quelle di altre religioni, queste ultime devono essere rifiutate e considerate false.
Certo.
Gli esclusivisti sostengono che Dio si è rivelato in modo definitivo nella Bibbia e che Gesù Cristo è l'unica incarnazione di Dio, l'unica via per conoscere Dio, l'unico Signore e l'unico Salvatore. La salvezza dunque non si trova nei sistemi delle altre tradizioni religiose. L'esclusivismo è una posizione teologica, non sociologica, cioè l'esclusivismo non chiede ai cristiani di essere esclusivi e intolleranti nei confronti dei fedeli delle altre religioni. È una posizione teologica sulla base della quale confessare l'unicità di Gesù Cristo. Se vogliamo, è anche una posizione che ha dalla sua parte la logica, nel senso che se il Dio del giudeo-cristiano, del cristianesimo è l'unico vero Dio, va da sé che gli altri dii non sono dii. Se Gesù Cristo è l'unica via per conoscere Dio, va da sé che non ce ne sono altre. È una logica, se vogliamo, molto elementare, ma che sostiene buona parte del nostro modo di ragionare. Se il mio nome è Giancarlo, ora io già rappresenterei un'eccezione perché sono anche Giacomo Carlo, però facciamo il caso che il mio nome sia Giancarlo e solo Giancarlo. Se io mi chiamo Giancarlo, non posso chiamarmi Francesco.
Questa
è la posizione teologica dell'esclusivismo.
Certo.
All'interno di questa posizione poi ci sono delle sfumature che magari possiamo accennare, cioè una sfumatura nasce sul fatto, dunque, se come sostiene l'esclusivismo il Dio del cristianesimo è l'unico vero Dio e se Gesù Cristo è l'unica completa manifestazione di questo Dio, vuol dire che la salvezza si ha solo per mezzo di Gesù Cristo, ma Gesù Cristo, secondo il dettato della fede cristiana, si è incarnato in un momento storico ben preciso, in un posto geografico ben preciso. Allora l'interrogativo è che ne è delle persone che non hanno mai conosciuto Gesù Cristo o che attualmente non sanno chi sia Gesù Cristo.
Certo.
All'interno dell'esclusivismo, di fronte a questo interrogativo, si elaborano tre tre risposte, sono tutte e tre risposte esclusivistiche, cioè sostengono sempre che comunque la salvezza sia in Gesù Cristo. C'è chi ritiene che le persone che non hanno mai ascoltato, non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo e quindi non vi hanno mai risposto in maniera cosciente a questo annuncio, non potranno essere salvate, sia essere vissute prima o dopo la venuta di Gesù Cristo. C'è un secondo gruppo che dice, ma forse sì, forse Dio, sicuramente Dio ha delle modalità di valutazione del cuore dell'uomo, che anche nei casi in cui una persona, delle persone non hanno mai ascoltato, non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo, Dio può comunque attraverso la loro coscienza, attraverso ciò che la loro, il loro rapporto con il mondo, con la realtà, può comunque valutare e salvare il secondo gruppo. Il terzo gruppo esclusivistico dice, ma assolutamente sì, Dio può salvare anche indipendentemente da Gesù Cristo, perché l'opera di Gesù Cristo in qualche modo si estende anche prima e al di là dei confini raggiunti dalla predicazione esplicita verbale. Tutte e tre le sfumature rientrano comunque nella famiglia dell'esclusivismo teologico, cioè la salvezza è in Gesù Cristo e in Gesù Cristo solamente.
Your battles every time. I ride with you to bring you round. And though the doubts form in your mind, I'll take the blame. I'll take the blame.
Voglio ricordare ai nostri ascoltatori, alle persone che si sono magari appena messe in contatto all'ascolto della radio, che stiamo parlando con il dottor Giacomo Di Gaetano, stiamo parlando di pluralismo religioso e l'unicità di Cristo. È un discorso un po' complesso, stiamo toccando alcuni punti e quindi facendo spiegare proprio a Giancarlo i punti chiave. Stavamo parlando proprio di quali sono le linee generali nella teologia cristiana nei confronti delle altre religioni, giusto Giancarlo?
Sì.
Ed eravamo arrivati ad esclusivismo, perché tu stavi toccando proprio questi punti: esclusivismo, inclusivismo e pluralismo, giusto?
Sì, certo. Abbiamo cominciato con l'esclusivismo, che è la posizione del cristianesimo classico, sostenuta oggi dagli evangelici, ma anche da autori importanti, penso per esempio a un Karl Barth che su questo tema è stato esclusivista.
Sì.
Che cosa significa esclusivismo? In due parole lo ripetiamo, cioè il Dio della Bibbia è il Dio creatore del cielo e della terra, è il Dio che si è rivelato facendoci sapere, facendoci conoscere che l'uomo è entrato in rotta di collisione con lui, con la sua volontà, ma che tuttavia Dio ha manifestato il suo amore attraverso l'incarnazione di suo figlio Gesù Cristo, per mezzo del quale solo e unicamente c'è per l'uomo la salvezza. Esclusivismo significa che se tutto ciò è vero, le altre religioni non sono strade di salvezza.
In qualunque modo
esse definiscano i loro dei, i loro dii o tutto il resto. Gesù Cristo è la manifestazione finale, completa, ultima di Dio attraverso il quale l'uomo può entrare in rapporto con Dio, può essere salvato. In sostanza questo è l'esclusivismo. Dunque le altre religioni nella visione esclusivistica, non sono strade di salvezza,
certo.
Anzi sono delle strade in cui ci si può completamente perdere,
smarrire,
nei confronti della,
certo,
rivelazione dell'unico Dio.
Certo, certo. Tocchiamo l'inclusivismo, quindi,
ecco,
così.
L'inclusivismo è una posizione, diciamo, relativamente recente, ci sono dei punti di partenza anche chiari, per esempio nell'elaborazione dell'inclusivismo ha avuto un'importanza fondamentale il Concilio Vaticano II, soprattutto la Costituzione Nostra Aetate, all'interno della quale la Chiesa Cattolica Romana,
sì,
ha elaborato un nuovo approccio alle religioni non cristiane. Sostanzialmente l'inclusivismo, alla pari dell'esclusivismo, sostiene che le dottrine centrali della fede cristiana sono vere, però adotta un'ottica, possiamo dire, più positiva nei confronti delle altre religioni di quanto non faccia l'esclusivismo.
Certo.
Sebbene infatti gli inclusivisti sostengono che Dio ha rivelato se stesso in modo definitivo in Gesù Cristo e che Gesù è in qualche modo l'elemento centrale per il dono della salvezza di Dio all'umanità, tuttavia gli inclusivisti sono disposti a pensare che questa salvezza si trova in qualche modo, è importante, in qualche modo anche nelle religioni non cristiane. Gesù è ancora unico e normativo, è la rivelazione finale di Dio, ma si sostiene anche che Dio ha rivelato se stesso e ha dato la salvezza per mezzo delle altre religioni e delle altre,
sì,
tradizioni religiose.
Certo.
Cioè l'inclusivismo è caratterizzato dal tentativo di mantenere, diciamo, l'unicità di Gesù Cristo, ma di aprirsi positivamente,
certo,
alle possibilità rappresentate per il rapporto con Dio, mm-hmm, dalle altre religioni.
Certo.
Sostanzialmente possiamo pensare a due forme di inclusivismo.
Mm-hmm.
La prima sostiene, certo, Dio si rivela a tutti gli uomini, dunque si rivela anche attraverso le altre religioni.
Certo.
Ma, dice questa forma di inclusivismo, la salvezza è ancora in Gesù Cristo, dunque le altre religioni possono essere pensate come dei momenti di preparazione alla conoscenza di Gesù Cristo, perché comunque nelle altre religioni ci sono dei semi della verità di Dio che preparano gli adepti a riconoscere Gesù Cristo nel momento in cui lo incontrano, nel momento in cui lo conoscono.
Ecco. Mm-hmm.
Facciamo un esempio
pratico, sì,
però semplice per questa, mm-hmm, posizione,
certo,
inclusivistica. Molto spesso le persone che passano da una religione al cristianesimo hanno la sensazione che tutto ciò che cercavano, che stavano cercando nella propria religione, nella propria tradizione religiosa, lo abbiano trovato poi definitivamente in Gesù Cristo. Dunque valutano positivamente tutto il percorso di ricerca fatto all'interno della propria tradizione religiosa. Solo che questa ricerca poi ha trovato il culmine, la risposta definitiva in Gesù Cristo. Questa è una prima forma di inclusivismo.
Certo, sì.
La seconda forma di inclusivismo è quella elaborata dal teologo cattolico Karl Rahner, che è stato uno degli ispiratori del Concilio Vaticano II e che è passata sotto il nome della teoria dei cristiani anonimi. Cioè Karl Rahner sosteneva che, certo, il cristianesimo è la religione assoluta, su questo non c'erano dubbi. Nelle religioni non cristiane, non solo c'era una conoscenza diffusa di Dio, ma c'erano anche degli elementi soprannaturali derivanti dalla grazia di Cristo. Gli adepti delle altre religioni potevano e possono essere considerati come dei cristiani anonimi. Ecco.
Mm-hmm.
Loro non sanno, ma lo sa il cristiano inclusivista, che tutto ciò che loro di buono e di vero cercano fa di loro dei cristiani anonimi, che nel momento in cui vengono a contatto con il cristianesimo, automaticamente si riscoprono come cristiani da sempre. Questa è la tesi del,
certo,
cristianesimo anonimo, tesi,
sì, sì,
molto discussa e molto discutibile, che però ha avuto tutto un suo seguito nell'elaborazione della posizione inclusivistica. Dunque, sostanzialmente, l'inclusivismo mantiene la centralità di Gesù Cristo,
sì,
ma apre uno sguardo positivo nei confronti delle religioni non cristiane.
Non cristiane.
La terza posizione elaborata nella teologia cristiana è quella del pluralismo, come abbiamo detto. Beh, certo. Qui facciamo un salto, veramente un salto notevole nei confronti di queste altre due religioni. Si perde la centralità di Gesù Cristo, cioè il pluralista intanto non ritiene più che Gesù Cristo sia al centro dell'universo religioso. Ecco, con il pluralismo noi passiamo da quello che viene definito un universo religioso cristocentrico, cioè con Cristo al centro, ad un universo religioso teocentrico, cioè con Dio al centro. Ecco. Solo che questo Dio di cui parla il pluralismo è un Dio difficilmente definibile, difficilmente identificabile, tant'è che ogni religione, compresa il cristianesimo, lo definisce in un certo modo. Questo certo. Dio che sta al centro, che tutti cercano, che tutti nominano, che tutti chiamano in qualche modo, per i cristiani è Gesù Cristo,
certo.
Per gli ebrei è Yahweh, certo. Per i musulmani è Allah. Dio, come diceva un grande studioso, un grande elaboratore del pensiero pluralista, John Hick, l'inglese John Hick, Dio ha tanti nomi, certo. Però la sua essenza ci resta sconosciuta.
Certo.
Cioè il pluralismo ha operato nella visione delle altre religioni quella che è stata definita una rivoluzione copernicana. Cioè Gesù Cristo, che era al centro della fede cristiana, viene spostato in orbita, diventa uno dei pianeti che ruotano intorno a che cosa? Intorno a questo Dio innominabile che tutte le religioni cercano di nominare in qualche modo, compreso il cristianesimo. Ogni religione è autentica perché sinceramente cerca di dare un nome a questa realtà in sé del Dio sconosciuto, però ognuna delle religioni non lo coglie, non coglie nel segno, pur se il fedele pensa di rivolgersi all'unico vero Dio chiamandolo con il nome che gli hanno insegnato, con il nome della propria tradizione.
Sostanzialmente
possiamo dire che il pluralismo riduce Dio a un'astrazione.
Certo.
È la prima conseguenza del pluralismo. Poi, per quanto riguarda il cristianesimo, il pluralismo sminuisce la figura di Gesù. Gesù non è più il centro, ma è un pianeta, è un'orbita.
Certo.
Un pianeta che ruota in un'orbita intorno a questo Dio, diciamo, innominabile.
Certo.
Poi il pluralismo considera
con i tanti nomi, diciamo.
Il Nuovo Testamento, cioè il documento in cui noi veniamo a sapere dell'unicità di Gesù Cristo, lo considera un mito, cioè l'idea che Dio abbia preso carne, si sia incarnato. Ecco, per i pluralisti questo è un mito sostanzialmente, è un linguaggio che non definisce la realtà, che non indica la realtà di Gesù, in quanto Gesù poi era una persona speciale, particolare, come lo è stato Maometto, come lo è stato Buddha e altri grandi riformatori religiosi. Ecco, questa è in sostanza la posizione pluralistica che, attenzione, qui forse possiamo rapidamente concludere questa parte, è una posizione, cioè esiste un pluralismo spicciolo, popolare se vogliamo, no? Quando ci sentiamo dire intorno a noi, ma sostanzialmente crediamo tutti nello stesso Dio, poi chi lo chiama Allah, chi lo chiama Dio, chi lo chiama Yahweh, chi lo chiama Gesù Cristo, chi lo chiama...
Ecco,
mi pare che questa tesi pluralistica sia fortemente penetrata nella coscienza della cristianità occidentale, no? Per cui paradossalmente si può a un tempo, diciamo con le nostre religiosità di facciata, si può dire siamo cristiani, cioè riferendoci a Cristo, ma nello stesso tempo possiamo dire ma in fin dei conti tutti quanti poi adoriamo lo stesso Dio, solo che lo chiamiamo con nomi diversi.
Abbiamo sviscerato proprio, penso, la parte più importante, poi comunque avremo la possibilità di concludere perché adesso abbiamo un brano musicale e parleremo di un punto sicuramente che io sento molto, proprio come la Bibbia considera l'unicità di Gesù Cristo e come considera le altre religioni. Questo lo vediamo dopo il brano musicale, ok?
Va bene, a tra poco.
So I won't worry, 'cause there's no hurry, the world's not passing me by, 'cause the Lord, He knows just where each day goes. I know He won't leave.
Ed eccoci qua dopo il nostro brano musicale, e quindi, come hanno sentito i nostri ascoltatori, abbiamo sviscerato molto bene questo punto che diventava un pochettino ostico anche nelle domande, vero Giancarlo?
Sì, beh certo, sicuramente si tratta di un passaggio complesso, che spero sia stato reso, un passaggio anche in continua evoluzione, perché gli studi, la riflessione su questi temi è veramente... In continuo movimento.
Infatti, ed ora volevo porti meglio la domanda che infatti già ti ho posto prima del brano musicale, che mi piacerebbe sentire questa risposta: come la Bibbia considera l'unicità di Gesù Cristo e come soprattutto considera le altre religioni? Vorremmo, almeno io vorrei saperne di più.
Questo è una domanda interessante, perché oggi proprio il fondamento biblico per l'unicità di Gesù Cristo è messo in discussione, cioè sostanzialmente nella posizione pluralistica, io credo in parte anche in quella inclusivistica, nonostante i tentativi formali di mantenere l'unicità di Gesù Cristo. Possiamo dire rapidamente che la Bibbia in qualche modo, prima di parlare dell'unicità di Gesù Cristo, costruisce una lunga storia. Gesù Cristo è l'atto finale della manifestazione di Dio, e per cui è importante capire la necessità di questa costruzione storica, no? D'altronde, quando noi diciamo che per noi Gesù Cristo è unico, non facciamo altro che ripetere le parole dei suoi contemporanei, no? Dei discepoli, di quelli che hanno scritto i documenti che noi abbiamo, il Nuovo Testamento. E queste persone erano degli ebrei, sostanzialmente erano degli ebrei, che avevano un monoteismo rigoroso, esclusivistico. Infatti, nel momento in cui hanno detto che Gesù Cristo è unico, hanno dovuto fare un'elaborazione sicuramente molto forte, che impone anche a noi di entrare nella loro testa, se vogliamo così, se vogliamo dire in maniera molto semplicistica, per vedere in che modo loro, che erano ebrei, potevano considerare Gesù Cristo come unico Dio, la manifestazione dell'unico Dio di Yahweh dell'Antico Testamento. Per cui da qui nasce l'importanza dell'Antico Testamento per la comprensione di questo tema. E che cosa abbiamo? Abbiamo che la Bibbia si apre, diciamo, preparando lo scenario, e intanto troviamo proprio nelle prime pagine della Bibbia la risposta ad una domanda, se così possiamo dire: chi siamo? Cioè, che cosa significa essere uomini? La Bibbia nelle prime pagine ci dice che noi siamo creature create a immagine di Dio.
Certo.
Dove siamo, se così possiamo dire? Anche qui le prime pagine della Bibbia ci dicono che siamo nel mondo creato da Dio, una specie di scenario costruito per noi che siamo sua immagine. E poi ancora, che cosa non funziona in questo scenario dove ci troviamo? E qui la Bibbia, le prime pagine ci indicano, cominciano a dare delle risposte su che cosa non funziona, qual è la vera ragione per tutto il male, la sofferenza che è presente nel mondo, e qual è la soluzione? A un certo punto si vede chiaramente, possiamo citare il capitolo 12 del libro della Genesi, dove c'è questo stacco nei confronti di questa descrizione che abbiamo fatto finora, e si comincia con una storia di speranza che viene messa in piedi attraverso delle scelte uniche, univoche se vogliamo. Comincia, al capitolo 12 di Genesi, si comincia l'avventura del patriarca Abramo, che poi si rifletterà in tutto il resto della Bibbia, nel Nuovo Testamento anche. La Bibbia prima costruisce, cioè ci fa capire il bisogno che abbiamo di una salvezza, e poi con Abramo comincia a dirci il modo in cui Dio ha operato questa salvezza. Ecco, già qui ci distacchiamo dall'ottica pluralistica, perché nel pluralismo l'idea di salvezza non è chiaro che cosa sia. Noi troviamo sotto la penna degli studiosi pluralistici delle definizioni abbastanza vaghe di salvezza. Cito per esempio, qualcuno parla della promozione di una vita veramente morale, oppure di un vivere con un punto di riferimento più che mondano che orienta il fine dell'uomo. Come capite, si tratta di indicazioni di salvezza piuttosto vaghe. Invece per la Bibbia la salvezza, che comincia con la chiamata di Abramo, per la Bibbia la salvezza guarda sistematicamente a Gesù Cristo, a quello che lui ha fatto nella morte e nella resurrezione. Quindi la salvezza per la Bibbia è la soluzione del problema morte, cioè ciò che è accaduto a Gesù nella morte e nella risurrezione, questa è per la Bibbia la salvezza. Per la Bibbia la salvezza è anche tutto questo che abbiamo detto, ma è principalmente ciò che è accaduto a Gesù Cristo nella morte e nella risurrezione. Ebbene, perché Gesù Cristo è unico? Perché quello che è accaduto nella morte e nella risurrezione non è accaduto a nessun altro, ma questa unicità si è costruita nel corso della storia biblica a partire già dall'unicità di un popolo, l'unicità del popolo di Israele, qui parliamo dell'Israele biblico, dell'Israele testimoniato nell'Antico Testamento, dall'unicità del Dio che si rivela a questo popolo. È interessante capire però che questa unicità di Israele, che poi viene ripresa ed ereditata da Gesù Cristo, questa unicità era in funzione di tutta la terra. Proprio nel capitolo 12 di Genesi noi troviamo questa promessa, questa benedizione fatta da Abramo, nella quale Abramo dovrà essere in benedizione per tutta la terra. Dunque l'unicità di Abramo, di Israele e poi alla fine di Gesù Cristo è una unicità in funzione di una benedizione che deve riguardare tutti gli uomini. E questo è, per la Bibbia, significa unicità. Unicità non significa esclusione di qualcuno, unicità significa che il modo scelto da Dio per portare la salvezza agli uomini diventa l'unico modo attraverso il quale tutti gli uomini possono avere la salvezza. Questo mi sembra, diciamo, il fatto più importante della Bibbia.
Anche perché io non so, ma nella Bibbia ovviamente non vengono menzionate altre religioni.
Ecco, questo è un tema interessante, perché in realtà per la Bibbia la salvezza non sta nei sistemi religiosi. Non sta nemmeno nella fede di Israele la salvezza. La salvezza non sta, se vogliamo, nemmeno in Israele. La salvezza sta nel Dio di Israele, nell'incontro personale con Dio. Questa distinzione è stata riproposta anche da Gesù in modo molto chiaro. Noi possiamo dire da cristiani che la salvezza non sta nel cristianesimo. Per cui il dibattito se le religioni siano o non siano strade di salvezza, da un punto di vista biblico, è un dibattito completamente falsato. Perché la salvezza non sta nelle religioni, nemmeno nel cristianesimo. È stato Karl Barth soprattutto a segnalare come il cristianesimo poteva allinearsi tranquillamente alle religioni non cristiane se pensava di essere una strada di salvezza. La salvezza sta in una persona, in Gesù Cristo. Cristo. Tutta l'analisi che la Bibbia fa delle religioni pagane, cananee, anche a volte i toni abbastanza forti, sono fatti non in funzione di una comparazione tra la fede di Israele e la fede dei cananei, la fede dei cristiani e la fede pagana dell'impero romano. No, la comparazione è tra Dio, Yahweh e Gesù Cristo e l'uomo, l'essere umano. Le religioni sicuramente è un luogo in cui noi capiamo che l'essere umano cerca qualche cosa. E sicuramente l'essere umano fatto a immagine di Dio ha questo richiamo nei confronti del suo creatore. Le religioni è il luogo in cui andare a decifrare questa richiesta, questa ricerca di Dio, ma le religioni, così come tutte le altre cose che l'uomo fa, che ha fatto, sono toccate da questo problema, da questo conflitto che esiste tra lui e Dio. E dunque tutte le religioni, nel momento in cui sono ricerca, nello stesso tempo sono anche falsa soluzione. Tutte le religioni, compreso il cristianesimo, nel senso di religione. Questo è importante segnalarlo, perché in realtà per la Bibbia il problema è, lo ripetiamo, non tanto se ci sia una religione che è una strada di salvezza, ma capire che Dio personalmente è intervenuto nel portare la salvezza, spiazzando tutti i sistemi religiosi, e Dio spiazza sistematicamente anche la cristianità.
Anche la cristianità,
questo, se vogliamo, può essere come dire, un messaggio di un esclusivismo cristocentrico che non dice noi siamo nel giusto perché siamo cristiani.
Infatti, e io, siccome ho visto che il tempo è finito, ti chiedo se in un minuto Sarà un po' difficile in un minuto, però te lo chiedo, se magari puoi dire una parola, ad esempio, come possiamo vivere in modo appropriato, ognuno di noi, l'unicità di Gesù Cristo?
Beh, già quello che abbiamo detto, e qui vado rapidamente, già quello che abbiamo detto è già un indizio,
certo,
come si vive l'unicità e l'esclusivismo. Sicuramente se la verità non sta nel cristianesimo, ma sta in Gesù Cristo, allora vuol dire che sicuramente una forma di vita dell'unicità di Gesù Cristo è quella del dialogo. Ci sono nel Nuovo Testamento molti verbi, molte situazioni in cui si capisce che i discepoli hanno fatto del dialogo il mezzo attraverso il quale far passare l'unicità di Gesù Cristo. Paolo nelle sinagoghe ebraiche dialogava sulla base del testo dell'Antico Testamento, nell'Areopago ad Atene dialoga sulla base di una conoscenza generale e diffusa di Dio, della divinità. Dunque sicuramente il dialogo, non nel senso di dialogo tra diplomazie religiose, ma il dialogo con gli esseri umani, cioè il discorso è che quando incontriamo un musulmano, noi non incontriamo l'Islam,
certo,
incontriamo una persona in carne ed ossa, e qui il dialogo serve proprio a aprire la strada per una comunicazione personale del fatto che Gesù Cristo è un Dio vivente e unico. Non necessariamente, noi non incontriamo un sistema religioso quando incontriamo un altro fedele di un'altra religione, non tutti i musulmani che incontriamo sono dei terroristi e non necessariamente devono avere la nostra stessa idea che abbiamo di Israele,
certo,
no, noi incontriamo delle persone in carne ed ossa con le quali noi dobbiamo dialogare a partire dalla nostra umanità che ha trovato un punto fermo nell'unicità di Gesù Cristo con un altro uomo, un'altra donna, e all'interno di questo dialogo dobbiamo cercare di far capire perché è importante sostenere l'unicità di Gesù Cristo.
Ok, certo, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a farcela.
Grazie.
Per il tempo, sei stato veramente molto 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 esaustivo nelle risposte, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Speriamo di averti ancora come ospite. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che abbiamo concluso la puntata. Voglio ricordare il numero di telefono, potete ancora telefonare anche nell'arco della giornata. Il numero telefonico è 199 44 14 24. Se invece volete inviare dei messaggi, il numero è 333 68 09 651. Il nostro indirizzo di posta elettronica diretta @crc.fm. Vi ricordo che il tema di oggi, il tema che abbiamo affrontato, è pluralismo religioso e l'unicità di Gesù Cristo, con il dottor Giacomo Carlo Di Gaetano, Giancarlo per noi, filosofo e da 5 anni direttore delle edizioni GBU, penso, dico bene Giancarlo?
Sì.
Responsabile della Chiesa Evangelica di Chieti, quindi sapete, è già la seconda volta che lo abbiamo con noi come ospite, quindi siamo stati felici di averti, ancora
grazie,
ti saluto.
Grazie.
E saluto tutti i nostri ascoltatori, do appuntamento a mercoledì prossimo, vi auguro una buona giornata, un buon pranzo e una buona settimana. Ciao a tutti!